ben trovato.
Ciao Angelo.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Angelo, insomma, ascoltavo un po' di ospiti quest'oggi, ne parlavamo con Davide Baratto, molti diciamo che poi sono arrivati sul discorso che facevamo ieri, riflettendo un attimino su le dichiarazioni anche dei protagonisti, sulle rotazioni, per quanto riguarda insomma questo discorso di mancanza di intensità quando si gioca ogni 3 giorni. E dobbiamo fare copia e incolla perché ora è in programma questa partita domani contro una squadra tra l'altro che ha riposato, e quindi questo dislivello rischia di vedersi ancora di più, un Napoli un pochino spremuto e il Sassuolo riposato, e che comunque Sassuolo credo sia di un livello superiore al Parma.
Sì, dovrebbe esserlo, tecnicamente qualche giocatore con un tasso tecnico superiore, ma anche insomma, la visione tattica di Grosso dovrebbe dare qualche garanzia in più sotto il profilo del gioco. Dicevamo ieri che insomma questa viene in Italia con insomma i crismi e i talloni di allenatore con idee rivoluzionarie, un po' spagnole tra virgolette, ma poi alla fine tanto non si è visto, quindi vi direi che probabilmente il Sassuolo, come appunto dicevamo ieri, qualche spazio in più lo dovrebbe dare al Napoli, però comunque resta una partita da prendere con le pinze come al solito, perché ormai abbiamo capito che dal Verona in su, visto che Verona è l'ultima in classifica, dal Verona in su sono tutte squadre che possono dare fastidio al Napoli. Sì.
Verona, Angelo, quanti punti ha fatto dopo quel pareggio al Maradona?
Zero.
E la cosa buffa è che io non avevo dubbi su questo, io che tu ormai un pochino mi conosci, seppur insomma per i vari collegamenti,
certo.
Solitamente non ho queste certezze, sono sempre molto dubbioso, mi faccio tante domande, ma su questo io non avevo dubbi che il Verona non avrebbe fatto, perché molti poi elogiavano, vabbè il Verona comunque ha fatto una grande prova di intensità, ragazzi, tutto quello che vogliamo, ma lì c'erano dei meriti del Napoli, così come col Parma, cioè non ci ho visto chissà quale catenaccio, anche perché questa non è neanche uno specialista di questi catenacci, è un allenatore che è il vice di Arteta, si sta adattando perché insomma il materiale è quello, e doveva fare tanti cambi anche perché lui gioca col Genova, uno scontro diretto, quindi anche lì non ci sono particolari meriti degli avversari, francamente hanno fatto la loro partita rognosa chiudendo gli spazi con qualche fallo in più il Verona, il Parma qualcuno in meno, però è un Napoli che è mancato e sono emerse tutte le criticità tra magari le rotazioni, i giocatori che Conte non prende in considerazione o comunque giocatori che hanno deluso, possiamo dire, il mercato che comunque, per carità, non ci aspettavamo chissà cosa, però mi sembra bloccato anche sui prestiti, le piccole operazioni, e quindi anche per questo non è un momento facile.
No, dimostrazione del fatto intanto che i 0 punti del Verona sono la dimostrazione che l'avversario del Napoli è il Napoli, non sono gli altri. Però io devo tornare a ripetermi, noi ce lo portiamo appresso tutto questo, ce lo porteremo appresso per tanto tempo, perché qua c'è da lavorare molto. Napoli, lo dobbiamo dire, ha dei limiti veramente oggettivi, ha dei limiti che non riesce proprio a superare. E metti dentro calciatori nuovi, ma i problemi restano gli stessi. L'ho detto ieri, lo ribadisco anche oggi, è mancanza di capacità di finalizzare i calci di punizione, i calci d'angolo. Faccio un esempio, se va a calciare Politano sulla destra, il calcio d'angolo, 9 volte su 10 la palla la prendono gli avversari. E qualcosa si era migliorato sulla sinistra con De Bruyne, ma De Bruyne è uscito, quindi qualche calcio d'angolo batte Elmas, ma il risultato non migliora. Le punizioni idem, l'ultima punizione finalizzata è stata quella di Raspadori a Lecce, se non vado errato, quindi è proprio una mancanza strutturale di questa squadra, ci sono dei limiti strutturali, poi chiaramente come dicevo ieri neanche i tiri da fuori siamo messi bene, non si tira da fuori, si continua a cincischiare quando c'è la possibilità di tirare, sì, a cercare la manovra di aggirare l'avversario.
Angelo, ma secondo te è un'indicazione dell'allenatore? Perché è verissima questa cosa, anche proprio stando ai numeri, il Napoli è la seconda squadra che tira sempre da dentro l'area, e proprio per distanza media dei tiri, ma credi sia una cosa dei calciatori che decidono di voler entrare o un'indicazione?
Ma certamente c'è un'indicazione del mister, su questo non c'è dubbio, perché se poi diventa un'impostazione mentale è chiaro che è l'allenatore che te lo dice, però io non credo che Conte precluda il tiro da fuori. Quindi ci deve essere anche la possibilità di battere a rete quando c'è la possibilità appunto di trovare il varco, ma molte volte io li vedo rinunciare, quindi non voglio pensare che l'allenatore abbia bocciato totalmente le qualità balistiche di questi ragazzi e non si fidi dei loro tiri da fuori. Io anzi voglio al contrario pensare che Conte abbia dato ai ragazzi la possibilità di scegliere quell'opzione lì, però sta di fatto che non accade mai.
Sì.
Angelo, ti faccio rispondere a Marcello che ci scrive, in realtà forse per rispondere a me, perché lo dicevamo nell'intro, inserire Lucca in realtà è inutile, ci dice Marcello, perché ormai con la testa è altrove, gli andava concesso più minutaggio e fiducia prima, prevedendo che prima o poi Højlund avrebbe avuto bisogno di rifiatare, ora mi sembra troppo tardi, dice Marcello.
Tardi e tardi, il che non significa che un giocatore non debba essere professionista fino in fondo, cioè se dovesse essere chiamato a scendere in campo Lucca, io mi aspetterei da un calciatore che è pagato, strapagato, e soprattutto il suo cartellino è stato strapagato, quindi deve dimostrare qualcosa, insomma, qualcosa la deve pur fare, e poi magari il giorno dopo può anche andare via, però se va in campo non può essere indolente. Funziona così in tutto il mondo del lavoro, quindi anche in questo mondo qui del calcio. Sono professionisti, devono comportarsi da professionisti, non posso immaginare che una situazione del genere poi li porti a rinunciare al gioco e a fare i capricci. Sarebbe veramente il colmo. I limiti li abbiamo visti di questo ragazzo, ma poi qua stiamo andando oltre, se dobbiamo pensare a questo.
Angelo, per quanto riguarda la partita di domani alle 18, a questo punto cosa ti aspetti, avendo anche uno sguardo su quello che invece sarà l'incontro con il Copenaghen, una trasferta impegnativa martedì, ancora qualche cambio per cercare, come ha stato insomma con il Parma, quei 3-4 cambi per cercare di far rifiatare qualcuno, confermato l'11 migliore, cosa pensi che cercherà di fare Antonio Conte?
Beh, è una veramente situazione molto critica, perché adesso non si può più sbagliare, quindi voi immaginate se il Napoli dovesse pareggiare domani, non dico addirittura perdere, ma pareggiare basterebbe già quello per mettere veramente in difficoltà e far saltare tutto il coperchio, voglio dire. Quindi poi di contro hai la partita di Champions molto ravvicinata, anche quella è una partita da vincere assolutamente, una sorta di finale che il Napoli deve andare a affrontare con la necessità di vincerla, quindi non vorrei stare nei panni dell'allenatore, perché ci sono due partite fondamentali e non è che dici le vai a giocare con due avversari forti, cioè tecnicamente il Sassuolo è inferiore, il Copenaghen è abbordabile, però è diventata veramente una situazione critica in cui devi avere paura di non fare risultato con entrambe le squadre.
Eh sì, assolutamente. Invece proprio sulle scelte ti porto, Angelo, ti aspetti qualche cambio in più anche su questi giocatori su cui Conte ha dimostrato di non credere? Cioè, perché poi, ripeto, se i protagonisti ne fanno un discorso di energia, di brillantezza, di appannamento, di poca lucidità, eccetera, eccetera, e allora apriamo le rotazioni a tutti, anche su chi abbiamo dei dubbi. Altrimenti poi cade questo ragionamento, cioè nel senso, se non dovesse andare bene la partita, mica possono dirci di nuovo l'energia manca da... cioè...
No, però ti potrebbero dire questi sono i calciatori, ho dovuto raschiare il fondo del barile, quindi se non è tutto è pan bagnato, una scusa ci sarebbe lo stesso. Quindi, io credo
però uno poi potrebbe rispondere a quel punto, meglio un giocatore su cui non credi al 100% o uno su cui credi però diciamo al 50% per essere buoni?
Vero, anche questo, ma io sono convinto che poi...
Secondo me Conte dice al 50% quelli lì.
Sì, ma comunque io credo che prosegua per la sua strada. Non credo che farà tanti ragionamenti in questo senso qui. Poi alla fine sceglierà i calciatori che preferisce. Qua c'è l'incognita per esempio Neres, insomma non si sa se giochi, se possa giocare o meno, quindi poi ti costringe a fare altre scelte, magari a reinserire Elmas dal primo minuto ritornare sulle rotazioni di cui abbiamo parlato, perché poi l'avevamo detto che Elmas avrebbe rifiatato, quindi hai messo Mazzocchi, ma adesso forse è il caso di rimettere Elmas dentro, però c'hai poi la partita col Copenaghen, che è un'altra partita importante, quindi è veramente un rebus difficilissima soluzione, veramente vorrei stare nei panni di tutti.
Lo dicevi anche ieri con Giovanni, che poi mica poi finirà con Copenaghen, Juventus,
no.
Non si finisce mai qui. Come la famosa pubblicità, no? Non finisce mai il rotolone lì.
Sì,
è veramente una situazione complicatissima questa qui.
Davide, un'ultimissima per te, Angelo.
In chiusura per Angelo, sempre sulla scia di questo discorso, perché le partite sono tantissime, lo stiamo dicendo, e Napoli ha sicuramente tante assenze, però sono anche diversi calciatori che sono stati acquistati in estate, che vengono comunque utilizzati con il contagoccio solo per esigenza. A questo punto, Angelo, non voglio dire se si deve già parlare di bocciatura, perché comunque si tratta in fondo di appena 6 mesi di stagione, però forse si poteva fare qualcosa. È vero, è facile dirlo col senno di poi, ma dopo tutta quella spesa in estate, comunque il Napoli non sta traendo così chissà quanto beneficio, ecco, da quegli acquisti.
Questo è un domandone, però,
Ma è oggettiva quella situazione, il fatto che comunque hai già messo in forte discussione Lucca, se non bocciatura diretta, Lange è in discussione, ma Marianucci gioca quel poco che gioca, l'abbiamo visto in 2 occasioni, ma fondamentalmente è veramente poco. E qua è l'unico che sta rendendo, ovviamente, Højlund, che però è andato a sostituire Lukaku, quindi non era in previsione, hai dovuto acquistarlo. Gioco forza, fondamentalmente quello che si è fatto ad agosto in qualche modo è già stato bocciato dallo stesso Conte, dallo stesso Manna, quindi bisogna solo risolvere la situazione e fare in modo che i guai, insomma, vengano quanto meno possano essere, insomma, ridurli al minimo e poi cercare di recuperare i calciatori, perché ormai il calciomercato di riparazione, chiamiamolo così, quello di gennaio in realtà arriverà dagli infortunati, quindi da Lukaku, da Anguissa, speriamo quanto prima De Bruyne, insomma, sono calciatori che sono quelli che andranno a fare la differenza, non altri. Sto sentendo l'attaccante marocchino, ma non può fare la differenza quello lì, quello è uno che purtroppo va a sostituire una casella nel momento in cui va via Lucca e hai bisogno comunque di una...
Dici sarebbe un'incognita al pari di Lucca, cioè non puoi fare affidamento, in che senso, Angelo?
No, nel senso che non ti fa la differenza in questo senso qua, non può essere un attaccante sul quale puoi contare, dice, vabbè, ti fa 5/7 o addirittura 10 gol, impossibile.
Dice una scommessa, è una scommessa, bisogna capire
sì, è una scommessa, puoi contare sul suo rendimento nel momento in cui lo metti dentro. Magari ci può mettere della verve che non ha messo Lucca, perché chiaramente lo stai bocciando Lucca e allora lo devi sostituire. Però non sono quei calciatori che ti fanno fare la differenza, non ti fanno fare il salto di qualità.
Ah no, certo.
Il salto
certo
di qualità te lo fa fare certamente Lukaku.
Anguissa, Lukaku, De Bruyne, certo.
Assolutamente.
È un mercato di riabilitazione più che di riparazione.
Bravissimo.
Siamo in attesa
non c'è riparazione, c'è riabilitazione.
Eh sì, è un mercato in infermeria, da lì si può acquistare qualcuno a costo zero. Grazie ad Angelo Forgione.
Ciao Angelo. Ciao, Angelo.
A voi. Ciao, buon pomeriggio.
Insomma, Davide, tanti temi.